Ciao bambine, ciao bambini, come state? Oggi è sabato 2 ottobre e questo è Le Notizie della Illy, il podcast che racconta ai piccoli le notizie di cui di solito parlano solo gli adulti. Io che vi parlo, al di qua del microfono, sono la giornalista Illy e sono prontissima per andare a vedere con voi cosa è capitato. Bla bla bla. 400 ragazzi faccia a faccia con i politici più importanti della Terra. Lo strano incontro è capitato a Milano. Da martedì a giovedì in questa città è stato organizzato un momento di discussione sui cambiamenti climatici. D'accordo, ma come mai c'erano i giovani? Normalmente non sono i grandi a parlare di argomenti così importanti. Assolutamente no. Come sicuramente sapete, da qualche anno sono proprio i ragazzini che in tutto il mondo stanno chiedendo a gran voce ai politici di prendere decisioni coraggiose per diminuire la quantità di anidride carbonica rilasciata nell'atmosfera ed evitare così che il clima del nostro pianeta si riscaldi, rendendo impossibile la vita. Ebbene, 400 di questi ragazzi, due provenienti da ciascun paese del mondo, si sono ritrovati a Milano proprio per dare qualche idea agli adulti su che cosa si può fare per ridurre gli effetti dei cambiamenti climatici ed evitare la catastrofe. L'incontro si chiamava Youth for Climate, cioè Giovani per il Clima. I ragazzi hanno discusso prima tra loro e poi con i politici, rappresentanti dei vari paesi. Infine hanno fatto una lista di idee e le hanno consegnate agli adulti, che le leggeranno per prepararsi ai prossimi incontri dedicati al cambiamento climatico. A Milano c'era anche Greta Thunberg, la ragazza svedese che nel 2018 ha inventato lo sciopero per il clima. Invece di andare a scuola, ogni venerdì, Greta manifesta perché gli adulti facciano qualcosa contro la crisi climatica. E così, a poco, la hanno imitata migliaia di altri giovani nel mondo. Durante il suo discorso, ha detto di essere stanca di sentire i politici fare tanto bla 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 sul cambiamento climatico, senza riuscire mai a concludere niente. Dopo 30 anni di parole, ha detto Greta dal palco, ora dovete agire. Il Regno Unito a secco. In Gran Bretagna moltissimi benzinai si sono ritrovati senza carburante. E così, di fronte alle poche stazioni di servizio che ancora conservano qualche goccia di benzina, si formano file lunghe chilometri di macchine che sperano di riuscire a fare il pieno. Ma come mai sta succedendo tutto ciò? A differenza di quello che potrebbe sembrare, in Gran Bretagna la benzina non manca. Mancano invece i camionisti che guidano le autobotti e trasportano in tutto il Regno Unito il carburante ai benzinai. Secondo gli esperti che hanno fatto i calcoli, il Regno Unito ha bisogno di 100.000 camionisti in più di quelli che ha oggi. Inoltre, negli ultimi mesi le cose sono anche peggiorate. Alcuni guidatori sono stati costretti a stare a casa perché sono entrati in contatto con persone positive al Covid. Altri, invece, che sono originari di altri paesi, sono dovuti andare via perché da quando la Gran Bretagna è uscita dall'Unione Europea, per gli stranieri è difficile continuare a lavorare sull'isola britannica. Il problema, naturalmente, non c'è solo con la benzina. I camionisti trasportano qualsiasi tipo di merce, compreso tutto ciò che finisce sugli scaffali dei supermercati, che non a caso da qualche settimana sono rimasti anch'essi piuttosto vuoti. Per risolvere la questione, per ora, il governo ha concesso dei permessi speciali, si chiamano visti temporanei, a dei camionisti provenienti da altri paesi europei, ed è pronto a chiedere all'esercito di usare i carri armati per consegnare la benzina nel paese. Intanto le pompe di benzina si sono date delle regole. Chi ha il carburante ha messo un limite al rifornimento, oppure ha deciso di assicurare la benzina soltanto a insegnanti, medici e infermieri, il cui lavoro è assolutamente indispensabile. Impacchettare l'arco. Se per caso in questi giorni vi capitasse di andare a Parigi, in Francia, notereste qualcosa di davvero strano. Uno dei monumenti più grandi e famosi della città, che si chiama Arco di Trionfo e ricorda il coraggio dei soldati francesi, è stato impacchettato con un tessuto argentato. Ma a chi è venuta un'idea tanto strampalata? All'artista Christo e a sua moglie Jean-Claude. I due, a dire la verità, sono morti, ma da anni pensavano di fare proprio questo esperimento. Dovete sapere che i due erano famosi perché realizzavano enormi opere d'arte all'aperto, che restavano in un posto per pochi giorni e poi venivano smontate e sparivano per sempre. Nella loro vita, marito e moglie hanno avvolto palazzi, ponti, scogliere e persino montagne, ma il loro grande sogno era proprio impacchettare l'Arco di Trionfo. Dovete sapere che da giovane Christo abitava a Parigi, vicino a questo monumento, ed è lì che gli venne l'idea di ricoprirlo con grandi teli. Dal 1988 iniziò a disegnare il progetto e finalmente, 4 anni fa, si decise a chiedere il permesso al governo francese per realizzare l'opera. Purtroppo non ce l'ha fatta, perché Christo è morto l'anno scorso. A realizzare quel sogno al suo posto ci ha pensato il nipote, che ha appeso teli sopra tutto l'Arco di Trionfo. Pensate, per compiere l'impresa ci sono voluti 3 km di corda e 25.000 metri quadrati di stoffa, quelli che servirebbero per coprire circa 4 campi da calcio. Come ogni opera di Christo e di sua moglie, l'Arco di Trionfo resterà impacchettato soltanto fino a domani, poi sparirà. Ma siamo sicuri che per la sua stranezza questo progetto artistico ci resterà in mente per un bel po'. Un fiume di lava. Questa settimana gli occhi di tutti sono stati puntati su un vulcano, il Cumbre Vieja. Si tratta di una montagna piena di magma che si trova a La Palma, nelle isole Canarie, che appartengono alla Spagna, ma stanno al largo del paese africano del Marocco. Questo vulcano non eruttava da 50 anni. E invece, settimana scorsa, ha iniziato a buttare fuori lava, fumo e cenere, che hanno fatto scappare molte persone. La cosa più preoccupante sono i fiumi di lava, che scorrono veloci lungo le pendie del vulcano, partendo da 5 diverse bocche. Questi fiumi di lava sono alti 6 metri e hanno una temperatura di circa 1000 gradi, che brucia tutto quello che incontra. La lava che è uscita dal vulcano finora è così tanta che se fosse raccolta e accatastata riempirebbe 20.000 piscine olimpioniche. Nei giorni scorsi questo fiume di lava è arrivato al mare e questa è una cattivissima notizia, perché quando la lava bollente incontra l'acqua di mare potrebbe creare nuvole enormi di fumo e gas tossici che sono pericolosi per chi respira quell'aria e per i pesci che abitano quel tratto di oceano. La mappa degli incendi. La scorsa puntata vi ho parlato delle sequoie e degli incendi in California, negli Stati Uniti. Vi ricordate? Ecco, proprio perché in quella zona le fiamme sono purtroppo sempre più diffuse, in questi giorni Google Maps, il programma che conosce tutte le strade e ce le indica facendoci da navigatore, ha deciso di segnalarci anche in tempo reale dove sono i boschi in fiamme. Per ora la funzionalità è attiva solo negli Stati Uniti, ma presto potrebbe diffondersi in altre zone dove spesso capitano incendi, a cominciare dall'Australia. Ad ogni modo funziona così. Entrando in Google Maps si sceglie la visualizzazione mappa incendi e improvvisamente appaiono i roghi nelle vicinanze. Cliccando su un certo incendio, poi, la mappa dà altre informazioni, suggerisce a chi rivolgersi se si abita nelle vicinanze, indica i numeri di emergenza, ma soprattutto spiega quanto è devastante l'incendio, indicando la quantità esatta di terreno andato in fumo. E con questa notizia chiudiamo anche questa puntata de Le notizie della Illy. Vi aspetto, come sempre, sabato prossimo per restare aggiornati su tutto quello che è successo in Italia e nel mondo. Ciao a tutti!